Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo. Benvenuti e benvenuti al settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali, che viene irradiato sui 96.250 e 94.7 MHz, ormai, diciamolo, da troppi anni.
Da quanto tempo si fa Seconda Visione?
Anni!
Da quanto?
Anni! Troppi, troppi anni.
No. Ma non ci abbastano mai tutti questi anni.
Ma non
Francesco,
lo so, vorremmo chiederlo alle tue ascoltatrici.
A noi, ah, e ecco, non abbastano agli ascoltatori.
Sì, ma non è quello che ci interessa.
Vabbè, ma fai tutti i contatti, poi mi presenti.
Ah, scusami.
Non è che ti voglio rubare il
mestiere. No, infatti, quelle due cose che dico. E potete scriverci a diretta@radiocittadelcapo.it. E stavolta si vince anche qualche cosa. Potete mandarci un SMS o scriverci su WhatsApp utilizzando il 348-7649-289. Ma senza che Tommaso, anziano, simili.
Grazie mille Francesco, non ti abbastava. Non so, mi sta venendo Califano. Non so per quale motivo. Sarà la colomba pasquale.
Sarà
che
quello,
le
non so.
Colombe pasquale che ho in corpo e che ancora mi vengono su. Amico Francesco,
che bella immagine comunque.
Come
ti
hai
ringrazio.
Passato la Pasqua?
Ma guarda, mi sono rilassato,
sì?
Ho magnato.
Ma è già di martedì e quindi bisogna
infatti
tornare.
Lo so.
E vabbè, e a questo punto il tuo dovere l'hai fatto.
La Pasqua sarebbe.
Vi siete divertiti?
Ah, scusami.
Vi sono mancata Pasqua. Potevo essere il vostro
a Pasqua
coniglietto pasquale.
Ah, scusa.
Potevo essere
a
il
Pasqua.
Vostro uovo.
Madonna!
Potevo essere.
Che brutta immagine!
La vostra.
Non voi, mamma mia!
Vola!
Vi giuro che sto
vola su tutte le mie.
Sì, mamma
ascoltatrici.
Mia. Stavolta ci fanno chiudere.
Vola!
Sì.
Colomba
bianca
su tutte le mie abbonate. Vola! Colomba
bianca,
vola! Sulle ascoltatrici che diventeranno abbonate. Vola! Colomba bianca,
vola!
Sulle abbonate che diventeranno. Chissà.
Siamo risorti.
È sempre
siamo risorti.
Basta, le ho finite le metafore pasquali, le ho
basta,
finite.
Che basta, che noia.
Ciao, ciao, ciao.
Noi comunque almeno ogni tanto dovremmo fare una volta ogni 10 anni, tanto ormai i lassi di tempo sono questi. Dovremmo fare le puntate veramente a Natale e a Pasqua. Diciamo
sì.
No alle famiglie, sì al lavoro.
È vero.
Perché così almeno tutte queste cose qua le facciamo in tempo.
Sai cosa dovremmo
non prima
avere
o dopo.
Anche sì. Un CD di musiche pasquali
fatti dai Cavalieri del Re.
Esatto.
Allora, noi lanciamo questa appello.
Riccardo Zara. Allora,
sì.
Abbiamo due appelli che
sì.
Ricordiamo, perché oggi secondo me abbiamo tempo di ricordare sì. Le cose. Una è che se qualcuno di voi conosce il noto musicista cantante che inizia con la G,
Gianni Morandi.
Esatto.
Grazie.
Se qualcuno lo conosce,
sì.
Gli dica, gli porti una nostra missiva.
Sì.
Che noi lo vogliamo qua a Seconda Visione. Possibilmente.
Tommy, scusa, posso? Lo vorremmo.
No. No, bisogna essere come. Lo vogliamo.
Ah, vabbè.
No, perché se lo vorremmo, poi magari lui dice: sì, adesso vedi in agenda. E poi no, invece,
lo farei, dice lui.
Se sa che noi lo vogliamo, lui
lo
viene.
Fa.
Certo,
certo.
Quindi portateci Gianni Morandi. E l'altro appello è Riccardo Zara, che sei conterraneo di Francesco.
Ecco.
Tu, leader dei Cavalieri del Re, fai un disco medley con le canzoni pasquali. Che al momento non me ne viene in mente una. Però
vabbè,
magari ci sono. Qualcosa sui conigli, lo so.
In scaletta nella puntata di oggi un bel po' di cose, ovvero sia due film, ma parleremo anche di qualche appuntamento cinematografico speciale in città. Vi regaleremo anche degli ingressi ridotti per qualcosa che accade venerdì. Adesso però noi scusate un attimo, ma montiamo sulla nostra motocicletta.
Vai.
E andiamo.
Tu davanti o dietro?
Non so, veramente.
Sul chopper. forte questo casco, eh?
Non male, ti piace?
Sì, guarda, tutti guarda i miei
dritto,
capelli.
Guarda dritto, no, no, guarda dritto, vedi dritto.
Dammi gli occhiali da sole.
Nella
scuola,
puntata
scusa.
Di oggi, due film che se sommati con un titolo solo fanno un bel film, ma se invece separati sono Wild e Into the Woods. E non sono Into the Wild. Li avete visti? Scriveteci. O se no, sfrecciate con noi e con gli Steppenwolf.
Vai, vai, andiamo, facciamo le penne. Facciamo le penne, fra. Born to be wild. Forte questo pezzo tratto da Il lupo della steppa di Ermanesse.
Ma veramente, Ermanesse?
Gli Steppenwolf.
Ma era un sacco che non si vedeva Ermanesse. C'è stava Erbraciola, quello sì. C'è stava.
Comunque Ermanesse, sì. Ermanesse sì. C'entra perché è un po' Siddhartha. Ho capito.
No, noi vogliamo dire una cosa della scaletta di oggi. Che veramente abbiamo scelto due film che
No, uno
Sì, no. No, ma volevo dire che comunque incredibilmente questi due film hanno un terreno comune, che è anche un po', se vuoi, ma Easy Rider, cioè la metafora della trasformazione dell'essere
esatto,
umano.
Ma tu non devi dire che è casuale. Noi prepariamo le puntate.
Volevo essere onesto con
le
tue ascoltatrici.
Da un anno, cioè un anno prima, noi scegliamo già i film in accordo con la distribuzione. E un po' noi aiutiamo, cioè scegliamo noi le date di distribuzione per poter sommare i film per ogni puntata, no? Cioè c'è un lavoro dietro a Seconda Visione sconfinato.
No, no, questo è vero. Questo è vero, effettivamente dobbiamo dirlo. Scriveteci se avete visto questi film, se no ve ne parliamo noi o anche entrambe le cose.
Non so, in questo momento mi viene voglia di leggere anche Narciso e Bocca d'Oro.
Stai tranquillo.
No, ma beh, così un desiderio che
tra 30 secondi
è già finito.
Cosa? Allora, parliamo di Wild. Parliamo di Wild, il film che ci permette di parlare un po' di cinema oggi, visto che i due film in scaletta principali sono uno buono, l'altro no. Curiosamente dicevamo, a parte l'assonanza, insomma, relativamente anche al terzo film, quello di Sean Penn, che c'entra e non c'entra con questa pellicola di Jean-Marc Vallée, in entrambi i film di cui parleremo oggi si racconta del passaggio da un momento della vita a un altro, e lo si racconta con una stessa metafora piuttosto antica, che è quella appunto dell'attraversamento del bosco, o comunque dell'immersione nella natura. In questo Wild la natura è presente fin dal titolo, insomma una parola che vuol dire selvaggio. Il regista di Dallas Buyers Club cerca di nuovo di fare un lavoro di attore, ma ovviamente meno approfondito di quello fatto con Matthew McConaughey nel film di due anni fa. Wild è tratto peraltro dalle vere memorie di Cheryl Strayed, che a 22 anni perde la madre improvvisamente e si trova quindi a decidere, senza avere alcuna esperienza, di percorrere il Pacific Crest Trail, ovvero sia un sentiero, un percorso di trekking lungo 1800 chilometri, se
sì,
non sbaglio.
dal Messico al Canada.
1600 chilometri da sola, a piedi, dal Messico fino ai confini con lo stato di Washington, insomma, attraversando buona parte del deserto del Mojave. Reese Witherspoon produce anche questo film. Reese Witherspoon ha comprato le memorie di questo, da cui è tratta la sceneggiatura, firmata da Nick Hornby, due mesi prima che il libro venisse pubblicato. Il libro poi pubblicato nel 2012 è diventato un bestseller, eccetera, eccetera. E uno dei meriti di questo film, caro Tommy, è quello di farci rivedere sullo schermo Laura Dern. E tu, che sei un esperto di gossip, quando ti vai a fare il sale e pepe dal parrucchiere, che fine aveva fatto Laura Dern?
A parte sposare Ben Harper.
Sì, quello è un impegno per, insomma, preparazione al matrimonio. Quel mese è un po' di follia, è vero, però.
No, ma Laura Dern adesso ha una nuova vita in televisione. È una di quelle attrici protagoniste, mi pare che si chiami Enlightenment. Adesso non mi ricordo esattamente.
Sì.
Quindi si concede meno al cinema. Io penso che l'ultimo film dove l'abbiamo vista penso sia Inland Empire.
Non vorrei addirittura, dire, sono passati 9 anni.
Forse qualche comparsata, ma non si vede spesso, se non magari in opere del suo mentore David Lynch. Però quando la si vede sullo schermo è sempre un enorme piacere, perché la parte poi che interpreta che le ha fatto guadagnare una nomination all'Oscar. E io personalmente gliel'avrei dato proprio senza se e senza ma all'Oscar.
Noi siamo solo invitati gratis, esatto. Non facciamo ancora parte della
Academy. È il personaggio cardine di tutta la vicenda, il motore poi di fatto di tutta la vicenda, dell'agire della protagonista.
Candidata all'Oscar come migliore attrice, appunto Reese Witherspoon, che crede molto in questo film, essendo anche la produttrice, le va bene perché il film è andato piuttosto bene, è stato ben accolto da pubblico e critica, più negli Stati Uniti che in Europa. Chissà se questa è una questione che ha a che fare con anche un archetipo culturale degli spazi, della esplorazione dei grandi spazi.
Ricorda... forse è la flanella, è un problema
della flanella.
Perché da noi non indossiamo tanto della flanella. Però mi sono appena comprato una camicia di flanella.
Davvero?
Se questo ti può interessare.
Ma io ho quelle ancora di 20 anni fa.
Io quelli lì purtroppo si sono auto estinte.
Ah sì,
No,
invece le mie sono ancora
decomposte.
Perché le conservo molto bene. Comunque, Reese Witherspoon che fa il suo, non è una performance incredibile.
A me piace, guarda, Reese Witherspoon è un'attrice strana, perché può passare dalla commedia un po' così facile a interpretazioni o comunque ruoli in film di autori anche imprevedibili. Noi l'abbiamo vista recentemente in Inherent Vice, tra l'altro molto molto brava, in una bellissima parte di Inherent Vice di Paul Thomas Anderson, e in questo caso comunque è ovvio che, essendo produttrice e promotrice delle memorie di Cheryl Strayed, è in ogni inquadratura. Non so se...
Sì, è sempre lei presente.
Proprio perché produttrice si è voluta mettere in qualsiasi... Però io l'ho trovata molto convincente. È un'attrice che anche, come in questo caso, nei momenti in cui è struccata, o almeno apparentemente struccata, magari non dice neanche delle battute o non si sentono neanche i suoi pensieri, regge benissimo i primi piani. Il film non è male, non è male.
Oddio, con i nomi che raduna mi aspettavo qualcosa di più, perché allora... insomma, Nick Hornby, da quello che so del libro, non si inventa neanche la struttura incastro, nel senso che il libro già di per sé alterna il racconto di questa traversata con i pericoli, i momenti di sconforto, insomma quello che potete immaginarvi, con i flashback del passato, della vita.
Ma ti ricordi che anche Nick Hornby, l'altra sua sceneggiatura non è che
era
Education, non è che aveva inventato chissà cosa,
Diligente,
ben scritto, però siamo nel ruolo della normalità. Però il film ha un suo vigore, ha una sua forza. Meno convincente in alcuni momenti, narrando il passato della protagonista attraverso flashback, la parte del suo periodo droghista è un po' troppo, è molto scontato, perché lì si va comunque
Non c'è una volta che ci sia qualcuno che si faccia con delle luci normali, cioè
sì, sempre cose flu, dissolvenze incrociate,
poi
scene un po'
morbide.
Trip morbidi,
così per non fare né troppo.
Però il film funziona sicuramente nella parte del presente del percorso. Gli americani, anche se Jean-Marc Vallée è canadese, eccetera, però insomma si è di fronte a un immaginario a cui siamo molto ben abituati, ma che inevitabilmente richiama tanto altro. E trovo che sia sempre estremamente potente. No?
Io direi di sì.
Il personaggio di fronte a un paesaggio in un viaggio, se vogliamo, spirituale. Qui siamo meno fricchettoni, meno nel cotè fricchettone di ricerca di se stessi, ma di rigenerazione di una persona. Non
sì,
tanto...
sì, cioè, si parla insomma di un percorso di risalita, come avete intuito, anche da un momento di droga, di dissolutezza, un matrimonio spezzato, insomma.
E anche di sesso promiscuo.
Sesso promiscuo, anche. E...
se proprio dobbiamo dirla tutta. Cioè, non negare queste cose perché è stata Pasqua. Cioè, diciamo.
Basta con sta Pasqua, ma sei fissato, sei,
no,
no,
così...
no, è interessante il modo in cui viene veicolata la colonna sonora, perché è una colonna sonora molto legata al monologo interiore della protagonista, che non dovete immaginare come sempre verbalizzato, ma a volte anche raccontato attraverso appunto il montaggio, e in questo il film funziona. Quindi succede che lei ovviamente parli da sola, come probabilmente faremmo tutti se fossimo su un sentiero in quelle condizioni.
Cioè, tu lo fai anche quando torni a casa.
Ma io anche, anche quando tipo vado dalla camera da letto al bagno, cioè,
sì,
non...
sì,
e
no,
ci
no,
cantiamo,
non avevo dubbi.
Ci cantiamo in testa le canzoni, e le canzoni che si canta la protagonista sono un po' quelle anche che sentiamo noi spettatori. Questa è El Condor Pasa, If I Could, Simon & Garfunkel.
Che bello sempre questo pezzo. Tra l'altro questo pezzo è un po' il leitmotiv, come direbbe Arrigo Sacchi, il leitmotiv di tutto il film, perché l'attacco di El Condor Pasa c'è un po' come colonna sonora portante di tutta la parte del Pacific Crest Trail, che tra l'altro io mi è venuta una voglia matta di fare
te vedo lì,
no,
quanto
io,
ci vuoi mettere?
Parte,
6 anni,
a parte il fatto che io ci riuscivo, cioè anche senza allenamento mi metto della, basta mettersi della flanella e avere degli scarponcini che
ma
tengono l'acqua.
Ma non funziona
l'acqua.
Così, Tommy.
Sì, ma due picchetti, dai. Tu hai fatto lo scout?
No.
Vabbè, quindi non lo puoi fare.
Ah, tu sì?
No. Però io ho fatto il cabusiere in un campo scout.
Cioè,
meglio le cose.
Ah, vabbè, certo.
No, comunque è un film da vedere. È un film da vedere che io mi sentirei anche un po' nella pochezza del panorama cinematografico, però mi sentirei di consigliarlo.
Ma sì, andatelo a vedere, amiche e amici. Vi facciamo un po' di agenda. Domani alle 18.30 da Ono Arte in via Santa Margherita 10 viene presentato un libro che si intitola Voglio vedere il sangue, la violenza nel cinema contemporaneo, edito l'anno scorso da Mimesis. Oltre all'autore Leonardo Gandini ci sarà Francesco Cattaneo, ed è un libro nuovo che viene presentato. Si parla di appunto di violenza, si parla di implicazioni estetiche e morali, e si parla del rapporto anche di attrazione e repulsione che abbiamo nei confronti della violenza, sia sul grande schermo che nella vita reale. Leonardo Gandini lo conosciamo, è un professore associato di storia critica del cinema e di estetica del cinema all'Università di Modena Reggio Emilia, e questo non è di certo il primo libro che pubblica, anzi. Anche Tommy ha letto tanti libri di Leonardo Gandini.
È vero, è vero. Ho letto quello del film noir americano.
È molto bello.
È molto bello, molto bello. Poi altri appuntamenti, caro amico Francesco.
Sì, caro amico Tommy. Caro amico Tommy, un altro appuntamento che ti posso dare, che posso dare ai nostri ascoltatori e alle tue ascoltatrici, ovviamente, se mi permetti.
Soprattutto a loro. Ma Francesco, te lo permetto.
Ti ringrazio.
Come sono magnanimo,
Kinodromo presenta, per quanto riguarda la giornata dell'8 aprile, quindi di domani.
Quindi c'è un sacco di roba domani.
Sì, però è più tardi. Viene proiettato il documentario Vincersi, un documentario di Mirko Giorgi e Alessandro Dardani. Si parla di un gruppo di giovani atleti non vedenti del CUS di Bologna che condividono la passione per l'arrampicata. Si apre alle 20, alle 21:15. C'è la proiezione e incontro ovviamente con i registi, l'autore, poi la proiezione del documentario che dura 46 minuti.
Quindi io posso andare alla presentazione del professor Gandini.
Esatto.
E dopo andare al Kinodromo.
Esattamente.
Cioè posso fare veramente tutto.
Esatto.
Mamma mia. Facendo molta meno strada di Reese Witherspoon in Wild.
Esatto.
Tra le altre cose.
Però io ti vorrei ricordare che domani è un giorno importante, sai?
Lo so. Sai che me lo sono segnato in agenda?
Anch'io.
L'agenda rossa. nera, rossa, a seconda dipende dalla tappezzeria.
Ma cosa stai dicendo? Ah! Guarda com'era forzato. Esattamente 25 anni fa, l'8 aprile, la ABC mandava in onda il pilota di una serie che avrebbe cambiato un po' tutti noi, diciamolo.
Che avrebbe cambiato un po' tutti noi e di cui si sta parlando tantissimo nonostante siano passati 25 anni.
Perché c'è una notizia.
Eh sì, perché la tanta attesa terza stagione annunciata tempo fa, appunto 25 anni dopo, del resto Laura Palmer proprio questo aveva sussurrato nell'orecchio della gente del Cooper, ci rivedremo tra 25 anni, pare che non vedrà David Lynch, il suo creatore, dietro la macchina da presa, perché non si è raggiunto un accordo sui costi, sui soldi dello script con Showtime, che è produrrà i nuovi 7-8 episodi, adesso non mi ricordo esattamente, quindi pare che la nuova stagione di Twin Peaks sarà di Lynch solo nel nome, ma Lynch non verrà coinvolto più, ma
d'altro canto
ha dato
Lynch
anche la sua benedizione
era...
dicendo in qualche modo
ma
la
questo,
serie si farà,
mi preoccupa.
Non lo so, potrebbe essere anche un'abilissima manovra pubblicitaria,
non credo, non lo so,
conoscendo Lynch dubito
anch'io,
però
tra l'altro Lynch aveva un po' perso le redini della parte centrale, diciamo, di tutte le due serie di Twin Peaks. E ti dico, Tommy, ho finito di vedere Fuoco cammina come, dopo aver visto tutto Twin Peaks di seguito tipo ieri.
Attenzione.
Sì, ho visto proprio tutto, compresi anche tutti gli speciali.
Io mi
sono
visto tutti gli episodi veramente tipo 2 mesi fa. Però non ho ancora rivisto Fuoco cammina con me, che un po' mi spaventerebbe da rivedere. Perché...
Ma è visto subito dopo, insomma, è ovvio che lo si attacca al resto. Comunque.
Esatto, però sì, i problemi di Lynch con i produttori, nonostante, insomma, si sia tanto agognato questo ritorno, continuano a mantenersi dopo 25 anni. All'epoca Lynch fu quasi costretto a rivelare il presunto assassino di Laura Palmer alla 15ª-18ª puntata, e poi dopo, insomma,
si andò avanti per altre 10, esatto, un po' così,
con meno controllo da parte sua.
Sì. Però ti posso dire la verità, che questa cosa non mi convince tanto. Speriamo bene, piuttosto che non si faccia.
Noi crociamo le dita, però insomma, alla fin fine il sapere che stanno aderendo tutti quanti i vecchi attori è sempre,
quelli ancora in vita,
è sempre emozionante. Sì,
Pete Martell e Bob
o quelli
non ci sono
tumefatti
più.
Per ricordiamo anche perché qualche attrice soprattutto sia un po' tumefatta,
la povera come si chiama?
Lara Flynn Boyle è diventata, ecco, ricordiamocela com'era 25 anni fa, usiamo questa metafora.
Sono le 23:02 minuti, noi tra un po' cambiamo radicalmente argomento e capirete di cosa parliamo quando The Nightingale di Angelo Badalamenti lascerà il posto a un'altra canzone. Però vi diciamo subito che vi servirà la mail diretta @radiocittadelcapo.it perché potrete avere uno sconto per andare a vedere un documentario molto interessante. Un mondo nuovo, dicevano i Disciplinata nel disco con il quale io personalmente li ho conosciuti, musicalmente parlando.
Ho la pelle d'oca quando mi racconti questi brandelli della tua vita personale, come quando mi hai parlato che ti imboscavi.
Lascia perdere,
no, vabbè,
lascia perdere, Tommy, dai, lascia perdere. Allora, i Disciplinata sono i protagonisti di un bel documentario che viene proiettato venerdì tra 3 giorni alle 22:15 al Cinema Lumière in piazzetta Pierpaolo Pasolini a Bologna. Alle 22:15 la serata viene introdotta da nostro amico giornalista Beppe Persichella,
che salutiamo. Ciao Beppone.
Grande Beppe, e alcuni membri della band, nonché il regista Alessandro Cavazza, che noi abbiamo al telefono. Alessandro, buonasera.
Miei omaggi.
Ciao a lei, Alessandro. A lei, come va?
A voi.
No. Non cominciamo, che evitiamo.
Ti sta dando del voi,
no,
Francesco.
Vabbè, ma allora, no, tu devi capire questa cosa, che quando si parla di Disciplinata, alla fine succede sempre che qualcuno tiri fuori il loro grande spauracchio, che è stato secondo me la più grande provocazione di questa band, cioè l'iconografia fascistoide alla quale si sono,
esatto,
ispirati.
E in Italia basta poco per
diciamo
creare...
che l'Italia butta molto bene o molto male se fai una cosa del genere.
Sì.
Alessandro, sei d'accordo?
Beh, sì, insomma, c'è un po' di isteria su sui nostri scheletri nell'armadio mai insomma tirati fuori e lasciati dove stanno, insomma, nel passato. Quindi ovviamente oggi per passi per fascista qualsiasi cosa fai sostanzialmente, quindi bisogna star molto attenti.
Ecco, la cosa interessante, una delle cose interessanti di questo documentario che hai girato è che noi vi possiamo avere per i primi due mail che ci mandate, ci siamo presi questa iniziativa, Alessandro, di farli due nostri ascoltatori. I primi che mandano una mail a diretta@radiocittadelcapo.it entrano con ingresso ridotto a 4:50 la proiezione. Abbiamo preso questa iniziativa noi,
certo,
poi ne parliamo,
certo,
fuori onda e ci...
Ma io dico di più, se portano un amico gli regaliamo anche il DVD.
Addirittura.
Attenzione!
Ma sì.
Come rilancia?
No, dai.
Ma sì, tanto.
Ma sì, dice tanto.
Ma sì.
Si trova su Torrent, dice che glielo regaliamo, è più bello anche dato in mano
dalla confezione,
tutto.
No, poi così Alessandro glielo puoi autografare, cioè,
ma assolutamente sì, guarda, io investo due DVD proprio da piassista.
Ma avete visto che grandi autori ha Seconda,
esatto,
Visione, che generosi, grazie.
Il più però i primi due, perché
tra i primi due
no infatti
quindi insomma uno venga lì, mi tira per la giacchetta, dico ho ascoltato, mi devi il DVD.
No. Allora
diretta@
radiocittadelcapo.it, ricordiamolo,
esatto. No,
via, da adesso vogliamo le tastiere calde
roventi.
No, dicevamo che questo grande dilemma che i disciplinati hanno creato ad arte, sui quali sono stati fraintesi, sul quale però, sono anche stati attaccati o comunque messi in discussione, viene inserito dal tuo documentario, e questa è una delle cose belle, all'interno di un contesto più ampio di protesta della band, che erano veramente qualcosa di unico nel panorama italiano dell'epoca e che comunque hanno sempre avuto a che fare con una serie di ambienti culturali, ma anche spesso umani, che andavano decisamente da un'altra parte rispetto a quel tipo di iconografia.
Beh, certo, ma anche perché si dimentica sempre un fattore che è la purezza di un progetto musicale, artistico, che nasce in un determinato contesto, interpretando, secondo me, in modo molto ortodosso e filologico, il concetto di punk. Allora, tutto quello che di fastidioso poteva esprimere il punk l'aveva già espresso, ormai si era in pieno riflusso, e loro hanno detto, qual è il modo per essere punk? E hanno tirato fuori questa iconografia, che poi non c'era solo questa, insomma c'era anche l'associazione con tutti i vari miti di allora, che poi sarebbero, ahimè, diventati i miti anche in seguito. Uno su tutti, il giovanotti edonista in divisa da militare che faceva la pubblicità all'esercito, che poi dopo, anni dopo, è diventato, non si sa come, inspiegabilmente, l'intellettuale schierato mondialista a favore della moneta unica mondiale, eccetera eccetera, insomma. Quindi in questo contesto loro si sono trovati, un po' per scelta, un po' per ventura, a essere alternativi alla scena alternativa, innescando, come il punk filologico deve fare, dei cortocircuiti tali, tipo, che ne so, la polizia antisommossa che li difende dal loro pubblico, o a un concerto fascisti antifascisti che prima li vogliono picchiare, poi una volta riconosciutici si picchiano fra di loro. Quindi hanno fatto quello che deve fare il punk, cioè metterti dei dubbi, crearti quel po' di fastidio che poi ti mette in moto il cervello. Diciamo che hanno solo creato il fastidio e mosso il cervello in pochi, insomma.
Alessandro, com'è che ti è venuta in mente l'idea di fare un documentario su Disciplinata?
Ma allora, l'idea è nata per mero nepotismo, nel senso che sono amico del gruppo e un giorno ho espresso, insomma, questa sensazione un po' di storia non conclusa, di storia mancata, di anche un po' un'occasione persa, non solo per l'ambiente alternativo, musicale, così, ma proprio in generale secondo me, per il paese, perché erano secondo me qualcosa di molto molto importante sotto tanti punti di vista. Poi il discorso è caduto lì, cioè è finito, insomma, è durato lo spazio di una chiacchiera. Un anno dopo, quando loro hanno deciso di fare il cofanetto antologico, ho visto che gli avevo palesato questa mia intenzione, mi hanno contattato, sono stati, va detto onor loro, anche abbastanza disciplinata, anzi disciplinati nel senso attinenti a, alla loro indole, perché l'hanno fatta fare sostanzialmente a qualcuno che non apprezzava tutta la loro produzione, e una quota della loro musica l'ha vissuta anche come un tradimento. Io ero un fan, anzi un fan, ero un seguace, un estimatore del primo loro periodo, il periodo Mondo Nuovo in avanti, in parte primigenio assolutamente no, con tutto il fatto che sia comunque un disco abbondantemente sopra la media per quegli anni e per gli anni a venire. Però a me di disciplinata non interessava il disco, per me erano una cartina di tornasole di un paese. Io vengo dal documentario storico e ho detto: io faccio un documentario storico, non faccio un documentario musicale.
È infatti anche interessante la prospettiva che ogni tanto prende il documentario, in cui disciplinata vengono appunto inseriti in un contesto che sia un contesto che si nota di più perché stride, pensiamo appunto a certe loro apparizioni televisive o a certi cortocircuiti, come dicevi tu, che innestavano, ma insomma comunque si vede che c'è anche una volontà di prospettiva storica, cioè di vedere questi personaggi su uno sfondo che non è un qualcosa di messo lì a caso, ma che interagisce con loro in maniera molto intensa. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questo documentario si trovava allegato nel cofanettone che celebra appunto la carriera disciplinata, però ve lo possiamo anche regalare con un ingresso scontato alla proiezione di venerdì se mandate una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. Alessandro, noi ti ringraziamo, ti facciamo i complimenti perché il documentario è proprio bello, e non soltanto per chi ama disciplinata, ma anche per chi vuole saperne di più di un periodo della musica di cui si parla, ma i disciplinata vengono sempre...
Della musica e non solo.
Esatto, i disciplinata vengono sempre presi e non presi in questo discorso, quindi insomma il tuo è un punto di vista molto interessante sulla band e su quello che era in quel contesto musicale, sociale e politico.
Sì, io è il tentativo di applicare il metodo storico, e poi ho visto forse anche quello un po' più antropologico, a una materia in teoria più frivola come la musica. È stato interessante, anche perché mi hanno sottoposto un parco di personaggi davvero interessanti, quindi sono stato anche piacevole realizzarlo.
E infatti ce ne sono tanti di questi personaggi nel documentario, dai insomma gli ex CSI o CCP, Lindo Ferretti e Zamboni, fino ad altri personaggi musicali internazionali e nazionali, da Biafra a Dagnelli. Alessandro, noi dobbiamo salutarti perché abbiamo ancora un film di cui parlare, pensa che andiamo dai Disciplinata a un brano di Cenerentola, come siamo matti?
Direi che è abbastanza coerente.
No, ci sta. Allora ricordiamolo, venerdì 10 aprile ore 22:15 al Cinema Lumière. Grazie,
esatto.
Alessandro.
La nota tecnica, i DVD li lascio a voi o li ritirano i vostri vincitori?
Ti facciamo sapere, le faremo sapere.
Le faremo sapere,
le
Alessandro.
Faremo sapere. Va bene.
Ciao,
buona,
grazie.
Continuazione.
Ciao.
I sogni sono desideri dalla colonna sonora di Cenerentola.
Ma il cinema è un'altra cosa.
È un'altra roba anche rispetto all'ultimo film di cui parliamo, Into the Woods, che prende una serie di fiabe, tra cui anche quella di Cenerentola, le frulla insieme per poi chiedersi cosa c'è oltre il lieto fine, il tutto in forma di musical.
È nuovo, come cosa. Mamma mia.
Tra l'altro stiamo parlando di un musical originariamente di Stephen Sondheim, autore anche di Madonna, insomma.
Sì, no, uno dei più grandi musicisti parolieri della cultura americana, quello che ha scritto il libretto di West Side Story, che insomma Into the Woods insieme a Sweeney Todd, portato al cinema da Tim Burton, è insomma il suo musical più famoso, ma anche appunto paroliere per le canzoni di Dick Tracy di Madonna e mi pare anche le canzoni di Reds di Warren Beatty, sempre
sì,
legato molto al cinema di Warren Beatty. Anche.
Chi è alla regia di questa roba? Rob Marshall, quello di Chicago.
Sì. E questo è
un punto, mezzo cialtrone,
punto.
Possiamo dire.
No, no, quello di Chicago, punto. Cioè, hai già detto tutto. Allora, Rob Marshall. Rob Marshall è un regista coreografo di Broadway, e forse a Broadway doveva stare, perché comunque se tu sei il regista a Broadway non necessariamente sei anche un regista cinematografico. Ora, ti è andata bene con Chicago, che era abbastanza piacevole, era abbastanza brioso e frizzante, c'erano belle coreografie e canzoni ricordabili. Però dopo ha fatto Memorie di una Geisha, un discreto flop, ma soprattutto un altro musical distrutto dalla critica e anche disertato dal pubblico, vale a dire la versione di 8 e mezzo in versione musical, ovvero Nine, che snocciolava Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard e uno stuolo di attori per il vuoto epidermico. Rob Marshall poi, che è coerente, soprattutto gli danno dei progetti coerenti, ha firmato un nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi, fino ad arrivare a questo Into the Woods, dove ritorna alla forma di musical. Allora, la mia domanda è, amico Francesco, io faccio questa domanda a te e poi la vorrei estendere agli ascoltatori, ma soprattutto alle ascoltatrici.
Dobbiamo prima spiegare però che cosa c'è in questo film.
No, no,
nel
no,
senso
no
che,
per cioè, me almeno è già tu, cioè l'avevi già sintetizzato.
Ma
tu.
No, sono, perché sono quattro fiabe insieme, intrecciate tra loro. Dopodiché queste fiabe si risolvono bene, ma viene inserito, e lo so che ti annoi, viene inserito un capovolgimento a 2/3 di film, per cui tutti questi personaggi si ritrovano più o meno insieme per combattere un gigante.
Perché comunque le loro scelte hanno un loro perché, quindi è un po' pippone, o almeno nella resa cinematografica risulta un pippone sulle scelte individuali e le conseguenze che queste scelte possono comportare, dove tutto, anche nelle migliori fiabe possibili, non tutte proprio roseo.
No.
Questo,
allora,
questo è il succo.
Un cast abbastanza labile, nel senso c'è Anna Kendrick che fa Cenerentola, insopportabile. Mary Streep, che dobbiamo dire è brava anche in questo caso, fa la strega cattiva. Una comparsata di Johnny Depp, che probabilmente, sai, aveva quella cassa di vini, che ha detto, ma questa buona, quanto costerà? 200.000
no,
euro,
cavolo,
non ce li ho.
Non ho gli spicci.
Non
cosa
gli spicci?
Posso fare?
Faccio 10 minuti di
un
lupo.
Un cameo da lupo, perché ho fatto il cappellaio io matto benissimo, tra
benissimo
l'altro.
Infatti la deliranza, ricordiamo,
il lupo cattivo effettivamente mi manca,
ecco.
Chi mi può scritturare come lupo cattivo?
Un cretino, Rob Marshall. Che scrittura anche Chris Pine, Bolso nel ruolo del principe, Emily Blunt bellissima,
bella,
ma veramente sottosfruttata. E tra l'altro notavo anche con la persona con cui ho visto il film, che forse è l'unica che canta in maniera un po' diversa dagli altri.
Sì.
Perché
allora,
ha un registro di voce.
Sì, allora,
e qui, caro Tommy, io la domanda che ti faccio è questa: ma tu, che sei un esperto di musical,
sì, dimmi pure.
Ma mi è sembrato a me o queste canzoni sono veramente tutte uguali l'una all'altra?
Allora, quello che invece volevo dirti:
rispondi alla domanda.
No, prima però ti controbatto con la mia domanda. Ha ancora senso fare una trasposizione cinematografica pressoché pedissequa di un musical di Broadway,
sì,
al giorno d'oggi?
Ma io quello che mi chiedo è, queste canzoni sono banali o no?
Allora, è il problema che io avevo trovato anche nelle Miserables, che in confronto comunque sia a livello musicale sia a livello di importanza di musical sembrava veramente Strindberg. Sono quei musical che non hanno magari subito una canzone portante, ma c'è una sorta di recitato cantato in cui non ci sono canzoni subito identificabili, memorabili, ma è tutto molto più vicino, se vogliamo, a un'opera che non ha una carrellata di belle canzoni. Insomma, non siamo dalle parti di Jesus Christ Superstar, ma più appunto come era Sweeney Todd, che era un qualcosa di più operistico, organico. Fatto sta che però se la resa cinematografica, qui stiamo parlando non del musical, ma della resa cinematografica, è estremamente noiosa, piatta, e non ci si riesce ad appassionare a un qualcosa che non è neanche memorabile a livello musicale, almeno non trovo più di tanto.
Una palla tremenda, cantano tutti allo stesso modo.
Il film è di una piattezza disarmante.
Salviamo costumi e scenografie.
Allora, secondo me però è proprio mi riallaccia alla mia domanda. Ha senso oggi rifare un musical come lo si vedrebbe a Broadway? Anzi, magari Broadway con più sorpresa, perché
magari
ci sono,
se è fatto bene,
gli
sì,
effetti scenici. Ha un senso rifarlo pedissequamente, in maniera molto piatta, senza reinventare? Insomma, al giorno d'oggi il musical ha un suo perché solo se è Moulin Rouge che contamina, che un po' stravolge, che riprende il genere per riallacciarlo a un discorso più sulla modernità. Per chi è questo film? Per bambini che vogliono, seguono le fiabe? Per nostalgici del musical?
Secondo me è un po' per quelli che hanno visto il musical, se lo vogliono vedere al cinema, e per chi comunque è stato sedotto da una campagna pubblicitaria imponente, soprattutto nei paesi anglosassoni, che sappiamo sono molto molto più sensibili alla questione musical. Dicevamo, pochi motivi di interesse, forse soltanto
sicuramente
le...
Mary Streep, perché
sì,
comunque...
vabbè, le scenografie e i costumi.
Ma
però
sì, perché
poco altro.
Ricordiamo, candidate ambedue agli Oscar, sono dei decani delle scenografie e dei costumi: Colleen Atwood per i costumi e Dennis Gassner per le scenografie. Però è veramente facile, cioè, divento un bravo regista anch'io se mi attornio dei migliori tecnici possibili. La fotografia di Dion Beebe, che è stato il direttore per Michael Mann, cioè è troppo.
Ma questo
semplice.
Qua, caro amico Tommy, è la Disney, c'hanno i soldi.
C'hanno i soldi. Il film alla fine è un qualche assolo di attori, dove secondo me è, secondo noi alla fine, la migliore veramente per grazia e Emily Blunt, però appunto la vogliamo vedere in altri ruoli.
No, buttato via tutto, non ci piace.
È veramente 2 ore e 5, come se fossero macigni. Forse, e qui mi riallaccio e penso anche proprio, cioè, chiudiamo con quello che abbiamo iniziato, forse mi vado a rivedere Deserto Rosso.
E invece, guarda, mi riallaccio con quello con cui abbiamo iniziato, con il brano con il quale andiamo a chiudere, perché noi in realtà avremmo voluto, più che vedere Wild e Into the Woods, vedere o rivedere meglio Into the Wild.
Sai che l'ho fatta in questa Pasqua, te lo dico, perché momenti di notte, sì, personale, l'ho fatta con l'ukulele a Pasqua.
Mamma mia, che palle, non sì, ti sì, ho denunciato?
No, perché ha 3 note e non ha né il sì né il mi, quindi riesco a farla. Se vuoi te la faccio
no,
dopo.
No, grazie.
La prenditi l'ukulele?
Grazie mille.
Va bene.
Come se l'avessi fatto.
Allora, la prossima
allora,
settimana...
Facciamo i complimenti ad Andrea e Gilda, che si portano a casa l'ingresso ridotto per andare a vedere questa non è un'esercitazione e...
I DVD.
E i DVD.
E quindi adesso ci dobbiamo accordare con Alessandro.
Ma guarda, io già gli ho scritto ad Alessandro e anzi, adesso gli riscrivo.
Allora, la prossima settimana probabilmente parleremo di cucina, non vogliamo svelarvi nulla, vogliamo mantenere alta la suspense, ma dalle uscite previste è ipotizzabile una tanto sognata puntata sui risotti, sui nostri manicaretti.
Esatto, quindi... Comunque voi abbiate fiducia, noi salutiamo quelli che ci ascoltano in replica su Radio Popolare di Verona, quelli che ci ascolteranno in replica tra 24 ore circa, che però non sono quelli che ascoltano adesso, a meno che non siano dei pazzi che si sentono
esatto,
due volte alla settimana, fa male due volte alla settimana.
O quelli che domani aspettano sulla nostra pagina Facebook il podcast.
Che ci sarà.
Per stasera è tutto.
Seconda visione @gmail.com.
Da Francesco
e da Tommaso.
Una buona serata e una buona prosecuzione di settimana. Ciao belli.
Ciao a tutti.
Ciao.